Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 17 novembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Crescono le tensioni tra Bielorussia e Polonia, 4.000 profughi bloccati alla frontiera, affrontati con lacrimogeni e idranti dalla polizia polacca. Stop ai combattimenti tra Armenia e Azerbaigian. Yerevan annuncia la tregua con Baku, al centro della disputa la regione contesa del Nagorno-Karabakh. E poi ancora nel nostro giornale il webinar sull'Africa di Caritas Internationalis e la preghiera dei giovani caldei per l'Iraq. Le 8:40 secondi, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Prosegue il dramma dei circa 4.000 migranti dall'Asia che al confine tra Bielorussia e Polonia cercano di entrare in Europa. Minsk avrebbe preparato un rifugio coperto ad un chilometro dalla frontiera, ma ieri intanto la polizia polacca ha respinto con gas lacrimogeni e idranti i profughi che lanciavano sassi oltre il filo spinato. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Secondo l'agenzia russa TASS, da ieri piccoli gruppi di migranti si stanno spostando dal valico di Kuzyn, dove è avvenuto lo scontro con le guardie di frontiera polacche, verso un centro logistico a Brudzni, in Bielorussia. Lì ci sarebbero già dei materassi e 2.000 coperte in arrivo da Minsk, con 6 cucine da campo pronte a sfamare i profughi. È l'ultima mossa del presidente Lukashenko nella sua partita a scacchi con la Polonia e l'Europa, giocata sulla pelle di chi non ha più nulla e che è già costata la vita a 11 persone, secondo le ONG impegnate nel loro soccorso. Dopo i gas lacrimogeni e i cannoni ad acqua usati dalla Polonia per fermare i migranti, che avrebbero cercato di distruggere la recinzione alla frontiera e lanciato pietre contro i poliziotti di Varsavia, la Russia ha definito questa reazione assolutamente inaccettabile. La Polonia denuncia che i profughi avrebbero ferito gravemente un agente, mentre le guardie di frontiera bielorusse erano ferme a guardare. L'Europa per ora reagisce inasprendo le sanzioni contro Minsk e finanziando Varsavia con più di 114 milioni di euro per la protezione delle sue frontiere, che non dovranno essere usati per costruire i muri. La Caritas italiana chiede che la UE e gli stati coinvolti agiscano subito per trovare soluzioni almeno temporanee e salvare vite umane.
Annalisa Camilli, giornalista del settimanale internazionale, appena rientrata dal confine tra Polonia e Bielorussia, sottolinea il preoccupante aumento di violenza e tensioni nei confronti dei migranti bloccati tra i due confini. Stefano Lecinski l'ha intervistata, sentiamo.
Le testimonianze che ci arrivano dai migranti che sono nel campo auto-organizzato dal lato bielorusso ci raccontano che la polizia polacca ha usato gli idranti per allontanare i migranti dall'area di confine. Dunque un'escalation di violenza che appunto in queste ultime settimane non fa che aumentare.
C'è qualcuno che sta pensando, cercando di elaborare un piano per aiutare queste persone a non morire di fatto?
Ricordiamo che nella peggiore delle ipotesi sono 3.000 persone, quindi la situazione si potrebbe risolvere appunto con qualche intervento diplomatico se ci fosse la volontà politica. L'impressione è che invece questa crisi serva per togliere l'attenzione, diciamo così, da altre questioni più grandi come quella economica, la gestione della crisi sanitaria per esempio.
Voltiamo pagina. All'indomani dell'incontro online tra i presidenti Biden e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina hanno annunciato un accordo per allentare le restrizioni sui visti dei giornalisti stranieri che operano nei due paesi. Un primo passo di avvicinamento tra le due potenze, ma ancora molte le questioni in piedi. Abbiamo raccolto il parere di Francesco Sisci, esperto di questioni internazionali.
È fondamentale che si siano parlati e la prospettiva è che con l'inizio di questo dialogo si siano poste finalmente delle norme di sicurezza per evitare una degenerazione incontrollata della tensione.
Quali sono le cose su cui USA e Cina devono continuare a confrontarsi, a cominciare dal Covid?
Due potenze hanno preso strade separate sul Covid. Altro elemento importante è la corsa al nucleare. Sia Cina che Stati Uniti, ma anche paesi vicini, stanno spendendo molto di più in tutti gli armamenti e quindi sono elementi che, se non controllati, possono far aumentare la tensione, quindi il tema è caldissimo.
L'Armenia, l'avete sentito nei titoli, ha comunicato ieri sera di aver raggiunto una tregua con l'Azerbaigian dopo una giornata di combattimenti vicino alla regione contesa del Nagorno-Karabakh, che ha sollevato i timori di una nuova guerra tra Baku e Yerevan. Il servizio di Andrea De Angelis.
La tregua è stata raggiunta grazie, fa sapere il governo armeno, alla mediazione della Russia. Quanto accaduto nelle ultime ore nel Nagorno-Karabakh aveva riportato alla mente il conflitto dello scorso anno, quando tra settembre e novembre 2020 furono migliaia le vittime e oltre 100.000 gli sfollati. Tutto ha avuto inizio ieri, quando l'Armenia ha denunciato la cattura di 12 suoi militari da parte delle forze azere e la morte di uno di loro. Baku invece ha reso noto che due dei suoi soldati sono rimasti feriti dopo che le forze armene hanno aperto il fuoco al confine, senza confermare la notizia della cattura di soldati armeni. A chiedere subito una de-escalation era stata l'Unione Europea, sottolineando l'importanza di un Caucaso meridionale stabile e prospero. Poi, in serata, la notizia della tregua che allontana per il momento i timori di nuovo conflitto nel Caucaso meridionale a 12 mesi di distanza dall'ultima volta.
Novità sul fronte della lotta al Covid: l'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha consentito che la sua pillola anticoronavirus, una volta approvata, venga diffusa anche nei paesi più poveri, con l'obiettivo di combattere meglio una pandemia che sta devastando il pianeta da quasi 2 anni. E al via oggi le commissioni giustizia e pace delle diocesi del mondo, che dialogheranno per 2 giorni online allo scopo di individuare le sfide dell'era post-Covid. Torniamo a parlare di immigrazione in Mediterraneo, nuova tragedia del mare, un barcone alla deriva con 100 migranti a bordo è stato soccorso al largo della Libia da una nave di Medici Senza Frontiere, trovate anche 10 persone senza vita. E su un altro fronte, in Francia, un campo con circa 1.000 profughi è stato evacuato ieri dalla polizia a Grand Saint, nel nord del paese, mentre c'è tensione tra Parigi e Londra sulla gestione dell'immigrazione. È stato dedicato ieri all'Africa il quarto di una serie di webinar organizzati da Caritas Internationalis per il suo 70° anniversario. Tema dell'evento: la promozione della giustizia sociale, con particolare attenzione alla situazione in Sud Sudan e in Mozambico. Lo ha seguito per noi Marco Guerra.
Lavorare con le comunità locali e potenziare il capitale umano per promuovere la resilienza e la giustizia sociale. Questa è la strategia di Caritas Africa in un continente difficile, colpito da disastri naturali, carestie, guerre e ribellioni. Il segretario generale di Caritas Internationalis, Aloysius John, è intervenuto nel webinar per spiegare che le esperienze migliori fatte in Africa dimostrano che non esiste sviluppo sostenibile senza la condivisione comunitaria che favorisce l'autonomia di piccoli nuclei, l'interdipendenza tra persone e l'armonia sociale. Lo scopo e migliorare la prevenzione del rischio. La Caritas però, con la sua rete capillare, resta in prima linea anche nelle emergenze, come hanno ricordato gli interventi di Joseph Sabu e Santos Gotine, rispettivamente segretari di Caritas su Sudan e Mozambico, paesi dove l'organizzazione è protagonista sia nel processo di pace sia negli interventi tra gli sfollati causati dalla guerriglia. Infine, il laboratorio africano di Caritas vede sempre più protagoniste le donne. Patricia Felicité ha parlato delle leadership femminili.
Rimaniamo in Africa. Il sedicente Stato Islamico ha rivendicato l'attentato suicida che ha provocato almeno 3 morti e oltre 30 feriti nei pressi del Parlamento di Kampala, capitale dell'Uganda. Nell'attacco ci sono state 2 diverse esplosioni, la prima a pochi metri dall'entrata principale del Palazzo dei Deputati, la seconda invece nei pressi della sede centrale della polizia. Pregare e agire per l'Iraq, questo l'intento dei giovani caldei che da 7 diocesi del paese sono attesi a Baghdad da domani sino al 20 novembre per il raduno sul tema «Voi siete una chiesa viva». A parlare delle loro speranze, padre Albert Isham, responsabile della comunicazione dell'evento. L'intervista è di Gabriella Ceraso.
Il tema di questo incontro sarà il rapporto con Gesù Cristo alla luce delle visite storiche del Santo Padre Francesco.
Che cosa hanno in cuore questi giovani? Ci sono speranze perché rappresentino loro la Chiesa del futuro?
Io vedo che c'è una speranza, che c'è un'aspettativa. Loro hanno saputo già che c'è un catechismo, che c'è una preghiera, che c'è un incontro speciale con Gesù Cristo. La visita del Santo Padre ha fatto anche un effetto molto grande. Hanno preso molta speranza da Papa Francesco, hanno preso la fiducia nel nostro paese anche tramite questa visita.
Che cosa fanno? In che cosa sono impegnati?
Hanno paura del futuro del paese, però entrano in tutti i settori della società qui nell'Iraq, nonostante che non hanno sempre fiducia nel governo. Però, nonostante tutto, amano il nostro paese, vogliono fare qualcosa.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia, Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete sintonizzati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.